al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gaetano Messina per la parte tecnica, grazie anche ad Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari con Maria Serena Tullio in studio. Oggi ci occupiamo del vertice di bilancio dell'Unione Europea che è in corso a Bruxelles e sul quale i Paesi membri dell'Unione Europea ad ora non sono ancora in grado di trovare una soluzione. Tra l'altro è stata rinviata di un'ora la ripresa dei lavori che era prevista per le 12 e quindi in questo momento i lavori dovrebbero essere ripresi, i lavori che riunisce i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Secondo delle fonti che arrivano da Bruxelles, ci sarebbe sul tavolo dei capi di Stato e di Governo una nuova bozza per limare alcune cifre e venire incontro a malumori, questa volta provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Romania, che lamentano tagli eccessivi, mentre soddisfazioni sono state espresse da Germania, Olanda, Svezia, Danimarca, perché chiaramente sono gli stati che in questa bozza hanno maggiori facilitazioni e in sostanza spendono meno soldi nazionali per l'Unione Europea. Ci sono quindi degli sconti per questi stati, ma naturalmente questo comporta il malumore poi di stati che invece dovrebbero pagare di più e quindi il dibattito va avanti con un accordo che è ancora lontano. Saluto il primo ospite di oggi, che è il professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna. Professor Zamagni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Allora, si continua a discutere a Bruxelles, ma a quanto pare non si trova un accordo tra paesi del nord Europa e paesi del sud Europa, tra paesi ricchi e paesi, tra virgolette, più poveri, cioè paesi che dall'Europa hanno bisogno di più soldi per le proprie politiche nazionali. Si può già trarre un'idea di quello che è l'Unione e sarà l'Unione Europea nei prossimi anni, professor Zamagni?
Quanto sta avvenendo si ha un'ulteriore conferma del fatto che quando un'unione di paesi come quella europea è fondata solo sugli interessi e non anche su valori trascendenti, i risultati sono quelli che vediamo, perché il conflitto oggi in atto è un conflitto di interessi. Ci sono paesi che danno più di quanto ricevono e altri ricevono più di quanto danno. Il caso dell'Italia è un caso veramente unico al mondo, ma di cui si può dire dopo. Ed è chiaro che il primo gruppo di paesi, quelli che danno più di quanto ricevono, hanno cominciato a dire: noi siamo stufi di finanziare il benessere degli altri paesi. E questo, ripeto, è la prova provata che quando appunto i valori vengono messi in un cassetto, per non parlare poi delle radici che hanno fatto nascere il progetto europeo, questo è l'esito inevitabile. In particolare la MiCA è stata innescata dalla Gran Bretagna, che per le note ragioni ha interesse a ridurre il più possibile il bilancio europeo, per non solo per contribuire meno lei, ma soprattutto perché l'Inghilterra non è stata tra i paesi fondatori e non ha nessuna, diciamo, propensione o disposizione d'animo verso l'Unione Europea, come tutti sanno.
Professor Zamagni, su questo punto però la Gran Bretagna non è sola, perché sia la Germania, sia l'Olanda, sia la Svezia, ma anche la Danimarca appoggiano questa linea di Londra.
È evidente, perché chiaramente siccome Londra ha chiesto di ridurre il bilancio europeo di oltre 100 miliardi, questi paesi, che sono tra coloro i quali danno di più di quanto ricevono, hanno chiaramente interesse a vedere approvata questa linea, perché a loro volta daranno un contributo minore. Quindi è chiaro che la Germania appoggia l'Inghilterra, ma l'appoggia ancora una volta per un interesse, non certo perché ha una strategia in mente. Il caso, dicevo, dell'Italia è veramente un unicum. Perché? Perché l'Italia è tra i paesi che danno più di quanto ricevono, questo è quello che forse gli italiani ancora non hanno ben capito, e al tempo stesso non è nella condizione di mettersi contro in questo caso la Germania o i paesi del nord, per le note ragioni. Quindi ecco perché il braccio di ferro che il primo ministro Monti ha aperto è un braccio di ferro, io gli auguro di aver successo. Chiaramente su questo Monti ha ragione. In passato i governi precedenti, nell'accordo del 2005, purtroppo è stato, come dire, siglato svendendo, tra virgolette, l'interesse dell'Italia. L'Italia già allora evidentemente non poteva essere considerato un paese forte, eppure ha largheggiato nel concedere. A questo poi si aggiunge un ulteriore aggravante, e cioè che non tutti i fondi europei messi a disposizione dall'Italia vengono utilizzati, perché le nostre regioni, inutile fare nome, ma tutti capiscono, non sono in grado di spendere i soldi che pure ci sono, perché questi soldi, per essere spesi, bisogna presentare progetti, ma per presentare i progetti prima bisogna saperli scrivere, ma non tanto in lingua, che questo è banale, ma bisogna avere un progetto e ovviamente essere capaci di rendicontazioni. Il risultato è che negli ultimi anni l'Italia non ha utilizzato decine di miliardi di soldi che ci spettavano proprio per la incapacità di trasformare queste risorse in progetti credibili. Il ministro Barca ha fatto un tentativo, ed è stato, direi, molto positivo il suo tentativo l'anno scorso, di recuperare in extremis una manciata di miliardi, però tutti gli altri persi. Quindi noi continuiamo in Italia a lamentarci di questo e d'altro buco, ma nessuno ha il coraggio di dire che circa 20 miliardi negli ultimi anni sono stati buttati al vento per questa nostra incapacità.
Professor Zamagni, dalla bozza che al momento resta sul tavolo dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles, ci sono tagli per le infrastrutture, l'innovazione e la ricerca, ci sono tagli anche sull'amministrazione pubblica dell'Unione Europea e soprattutto per gli affari esteri, mentre ci sono aumenti per i fondi che riguardano l'economia sociale e territoriale, chiamata in gergo coesione, e l'agricoltura. E questo è il quadro su cui i capi di Stato e di Governo stanno discutendo. Cosa possiamo dire? I tagli alle infrastrutture, all'innovazione e alla ricerca, secondo lei, sono gravi?
È una brutta notizia, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda i tagli all'istruzione, che vuol dire scuola, università e ricerca scientifica. Quindi perderemo ulteriormente terreno rispetto alle altre aree forti, che sono il Nord America da un lato e l'Asia dall'altra. Cioè, ancora una volta prevale una concezione riduzionista della cultura e della ricerca scientifica, che le vede come spese per consumi. Quindi siamo in crisi, ristrettezze di bilancio, tagliamo i consumi. Ma questa è un'idiozia, letteralmente parlando. Perché? Perché la spesa per la scuola e la ricerca sono spese di investimento, non di consumo. Allora, come si fa in una situazione di crisi come l'attuale tagliare gli investimenti? Questo vuol dire mettere a repentaglio la situazione dei prossimi anni. Nel brevissimo termine avremo una boccata d'ossigeno, ma questa boccata sarà pagata duramente da chi verrà successivamente o a governare o a vivere in Europa. Ecco, allora, per quanto riguarda la notizia invece della coesione, questa è una buona notizia. Sicuramente anche questi capi più rigidi hanno dovuto capire che la situazione sociale, la questione sociale sta esplodendo in diverse parti del continente europeo, e quindi è una buona notizia. Così come è una buona notizia interventi a favore dell'agricoltura. Noi bisogna che lanciamo un progetto agricolo, perché non è vero, come qualcuno ancora si ostiene a pensare, che l'agricoltura è un'attività improduttiva. È basato questo convincimento su teorie economiche che sono state ampiamente contraddette dai fatti e criticate in punto di teoria. L'agricoltura ha una serie di vantaggi, che non è solo il prodotto agricolo che si ottiene, ma è la tenuta del territorio, ma soprattutto è un'attività ad alta intensità di lavoro, cioè crea più posti di lavoro che non l'industria altamente meccanizzata, che sostituisce robot e macchine al lavoro. Quindi benvengono queste forme di rilancio dell'attività agricola, e questo vale per un paese come l'Italia. Un paese come l'Italia che potrebbe creare centinaia di migliaia di posti di lavoro solo che si mettessero a coltura terreni che restano incolti e che non possono che deteriorare la situazione del nostro paesaggio e del nostro territorio.
Professor Zamagni, un'ultima riflessione. A quanto pare le esigenze di politica nazionale stanno avendo la meglio sulle ambizioni di integrazione europea?
Sì, questo è vero, però c'è in questo caso un attenuante. In questo momento è ovvio che le situazioni nazionali non possono che avere il sopravvento sulle altre, non perché le altre non siano importanti, ma perché è evidente che tutti aspettano l'inversione del ciclo economico che è stato stimato, si è stimato che possa avvenire alla fine di questo anno solare, per poi riprendere quel cammino che era stato interrotto. Semmai il problema è come mai prima del 2008, anno in cui è scoppiata la crisi in Europa, non si sono fatti passi avanti nella direzione dell'integrazione politica. Chiaro che oggi, nel culmine di una crisi di questa portata, è da un certo punto di vista altamente giustificabile che il summit europeo dedichi primaria attenzione alle situazioni nazionali.
Un flash finale, ma veramente un flash, professor Zamagni, ha ancora senso un'Europa di questo genere?
L'Europa ha un senso e deve averlo, ovviamente non di questo genere. Bisogna smetterla con una pseudocultura di tipo economicistico che riduce tutto il problema europeo a conti di un tipo o dell'altro. Bisogna rimettere la finanza e l'economia al servizio dell'uomo.
La sensazione però che i popoli nazionali non diano il completo via libera ai politici nazionali per completare questo percorso?
No, queste cose ovviamente sappiamo come avvengono, perché la gente normale, l'uomo quidam, è manipolabile, dipende dai messaggi che gli arrivano e soprattutto da come gli arrivano. Nella mia modestissima esperienza io potrei testimoniare in senso contrario. Il fatto è che bisogna spiegare alla gente le cose come stanno, invece si camuffano i fatti, si danno loro delle interpretazioni errate. Cioè, la persona di buon senso non può non volere una Europa unita anche dal punto di vista politico. L'unità economica e finanziaria europea non potrà durare a lungo se non si faranno passi da giganti in quell'altra direzione.
Grazie, professor
Grazie
Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna, mentre da Bologna ci colleghiamo sempre in diretta con Bruxelles, dove saluto Gianni Borsa, corrispondente dell'agenzia SIR Europa, l'agenzia della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie, in diretta da Bruxelles, Borsa.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, cerchiamo di capire quello che sta succedendo, perché mi sembra che si vada di rinvio in rinvio. È di poco fa la notizia di un ulteriore ennesimo rinvio della riunione tra i capi di Stato e di Governo.
Sì, beh, di tutta evidenza il fatto che si sta limando il quadro finanziario per i prossimi anni, si stanno proprio mettendo mano alle singole voci e per cui ci vuole più tempo. Effettivamente abbiamo avuto diversi rinvii ieri e ancora oggi le trattative sono in corso, sono negoziati serrati dove in mezzo c'è il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy che cerca di far quadrare le diverse esigenze, le diverse richieste che provengono dai Paesi membri.
La sensazione è che si vada ad un bilancio con un compromesso in forte ribasso.
Sì, veramente sarebbe la prima volta, se i giochi si chiudono così come ci si prospetta da adesso, sarebbe la prima volta che il bilancio europeo fa un passo indietro, cioè che il bilancio pluriennale 2014-2020 abbia sostanzialmente meno risorse di quello per il 2007-2013. Tenuto conto che l'Europa nel frattempo è diventata più grande, sono entrati altri due paesi, Romania e Bulgaria, e poi entrerà a luglio la Croazia, e l'Unione Europea nel complesso ha più politiche da gestire in base al Trattato di Lisbona, che è entrato in funzione, in vigore nel 2009. Quindi proprio un salto indietro nelle risorse, come se, tanto per essere chiari, il bilancio nazionale italiano avesse meno soldi per fare ospedali, strade o scuole.
Questo compromesso al ribasso sui fondi che i paesi devono dare per far vivere l'Unione Europea ha anche un significato culturale, cioè uno stop all'integrazione politica europea?
di sicuro, cioè diciamo che in queste trattative, ma anche nei mesi scorsi, sono riemersi prepotenti gli interessi nazionali. Io però mi permetto di fare una piccola osservazione rispetto a quanto dicevi tu. Il bilancio non è per l'Unione Europea, perché il 94% del bilancio europeo sono investimenti che ritornano agli Stati membri. Quindi è l'Unione Europea che gestisce programmi, progetti, politiche che vengono però a ricadere sugli Stati, quindi sui cittadini europei. Solo il 6% del bilancio viene trattenuto a Bruxelles per le cosiddette spese amministrative. Quindi in realtà si tratta anche di capire qual è la lungimiranza dei nostri leader politici. È meglio fare le cose insieme, facendole bene, oppure ognuno torna a casa propria facendo, che so io, infrastrutture, politica energetica, ricerca e quant'altro a livello nazionale? Bisogna fare conti con la globalizzazione, ecco, il discorso è questo qui.
E questo è un punto centrale che tu hai sottolineato, perché il dibattito è proprio su quanti soldi rientrano poi nei singoli paesi.
Sì, certo, è un discorso concreto, bisogna fare esattamente i conti su quanto si riporta a casa dopo aver versato soldi alle casse di Bruxelles.
E questo però, permettimi, Borsa, significa che gli stati nazionali guardano alle politiche interne più che all'integrazione europea.
Precisamente, esattamente questo, il problema, lo stallo attorno al quale ruota la politica europea in questi anni, che è anche comprensibile, cioè la crisi a partire dal 2008 ha messo oggettivamente di fronte i capi di Stato e di Governo a ristrettezze nei propri bilanci nazionali, il problema della occupazione, della crescita economica ridotta appunto a casa propria. Però è vero che bisogna capire qual è la prospettiva con la quale se ne vuole uscire, cioè se fare massa, costruire un'Europa più grande per stare dentro le sfide globali, per esempio quelle della competitività, quelle delle sfide demografiche, culturali e quant'altro, oppure se si vuole combattere le piccole battaglie nazionali. Io direi che c'è chi è più lungimirante per quanto prudente, chi lo è meno. Per esempio mi pare che da Hollande francese, dalla Merkel tedesca arrivano segnali interessanti e costruttivi, dalle posizioni del britannico Cameron qualche dubbio in più io ce l'avrei.
Anche se il britannico sembra spalleggiato da Olanda, Svezia e Danimarca.
Sì, esattamente. Ecco, diciamo che questi paesi che abbiamo messo insieme non arrivano al 15% dell'Europa, della popolazione e del PIL. Però il discorso è anche un altro. Appunto, bisogna capire quanto gli stati più grandi e più forti economicamente sanno stare in un'Europa in una chiave solidaristica, perché non dimentichiamolo, la parola chiave della costruzione europea è esattamente la solidarietà. Si sta insieme per camminare insieme.
Un'ultima riflessione, Borsa, secondo te come andrà a finire? Che cosa succederà nelle prossime ore? Noi naturalmente stiamo facendo questa riflessione a tavolo aperto, cioè non c'è ancora un accordo, circolano delle bozze e si va a Bruxelles di rinvio in rinvio per questa riunione che dovrebbe essere finale tra i capi di Stato e di Governo. Che cosa succederà secondo la tua esperienza e la tua previsione?
Guarda, sono qua proprio adesso in sala stampa, pare ci siano dei movimenti, forse si va verso una chiusura del bilancio, però direi che oltre al bilancio pluriennale abbiamo altre sfide aperte, che sono per esempio l'Unione Economica Monetaria rinviata al Consiglio di giugno, l'Unione Bancaria di cui si parlerà ancora a marzo e altre questioni latenti. Io direi che è possibile che pure nella diciamo così, attenzione a spendere bene i soldi, riemergano, come succede spesso, intenzioni positive, cioè che ci si accorgi che di questa Europa più o meno si ha bisogno. Poi si tratta naturalmente di costruirla per benino. Però io direi che è difficile credere che qualcuno voglia buttare a monte tutto quanto il giocattolo, la cosa sarebbe veramente rischiosa più che per l'Europa nel complesso, per i singoli Paesi membri e quindi per i singoli popoli dell'Unione Europea.
Grazie a Gianni Borsa, corrispondente dell'agenzia SIR Europa da Bruxelles e Strasburgo, l'agenzia SIR Europa e della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie e buon lavoro.
Grazie di nuovo, arrivederci.
Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Ulteriori aggiornamenti sull'accordo del bilancio europeo nel corso dei radiogiornali della Radio Vaticana durante la nostra giornata insieme. Da Luca Collodio è tutto, grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, ad Andrea De Angelis, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari.